Geronimo. Filosofia ed etica con Sonia Riva.
È per l'ospedale psichiatrico che sono qui. Per i manicomi, insomma. I malati di mente li troviamo sempre in fondo a un viale di periferia, forse perché la loro immagine non turbi la nostra esistenza.
Nell'ospedale psichiatrico di Gorizia, Basaglia e i suoi collaboratori sperimentano un nuovo metodo di lavoro e cominciano a elaborare una visione nuova della psichiatria, del suo oggetto e della sua funzione.
Professor Basaglia, si rimprovera questo ospedale di essere più una denuncia civile che una proposta psichiatrica.
Vorrei partire sulla provocazione che lei mi fa, dicendomi denuncia civile più che proposta psichiatrica. Io non saprei assolutamente proporre niente di psichiatrico in un manicomio tradizionale. In un ospedale dove i malati sono legati, credo che nessuna terapia di nessun genere, terapia biologica o psicologica, possa dare un giovamento a queste persone che sono costrette in una situazione di sudditanza e di cattività da chi li deve curare.
Mi chiamo Antonio e sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura.
Cominciato così, con questa introduzione in musica, il brano di Simone Cristicchi, un cordiale benvenuti a tutti voi, un brano che aveva vinto l'edizione del Festival di Sanremo del 2007, ma la voce che avete appena ascoltato, che precedeva questo piccolo stacco musicale, era quella di Franco Basaglia, che è stato senza dubbio lo psichiatra più noto del secolo scorso, una voce che abbiamo estratto dal film di Sergio Zavoli del 1968 dal titolo I Giardini di Abele. E di Basaglia ricorre quest'anno il trentennale della morte. E appunto in un momento come il nostro, caratterizzato dalla paura dell'altro, dalla paura del diverso e del matto, tornato ad essere percepito come un pericolo, è forse opportuno ricordare la strenua battaglia che Basaglia e i suoi collaboratori avevano compiuto per la nascita della legge 180, che portò alla chiusura dei manicomi in Italia, dando anche un contributo notevole al dibattito culturale italiano negli anni 60 e 70, portando una vera e propria rivoluzione socioculturale, rimettendo in discussione la psichiatria e la sua pratica, ma anche tutte le scienze affini alla psichiatria stessa, ponendo l'attenzione sul rapporto tra soggetto e istituzione come snodo della sofferenza umana, ispirandosi anche alla lezione di Foucault, che guardava alle scienze psicologiche come occasione e come strumento per una maggiore comprensione della sofferenza umana. Basaglia diceva: la follia è una condizione umana, in noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Parole queste che ci possono servire come monito oggi, per l'appunto, e anche come suggerimento per provare a considerare i folli anche una risorsa, per riuscire così a ritrovare un'autenticità del contatto vitale con la nostra realtà, per diventare, insomma, capaci di una vera partecipazione verso la sofferenza, verso l'altro e verso la vita.
Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura, puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Non esiste cura, questo è quello che vedremo, uno dei temi che affronteremo in questa nostra edizione di Geronimo Filosofia con i nostri ospiti che ho il piacere di presentarvi. Sono lo psichiatra Lorenzo Toresini, che è primario del Centro di Salute Mentale di Merano. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
E
buongiorno.
Saluto anche la sua collega, la psicologa e psicoterapeuta Edith Sin, anche lei del Centro di Salute Mentale di Merano. Buongiorno signora Sin.
Buongiorno.
Eccoci, io vorrei partire con il professor Toresini. Vorrei partire da lei, avete sentito il nostro editoriale. La prima domanda che vorrei farvi è: dove si è mostrata lacunosa, per così dire? Quali prospettive ha dato e invece continua a dare la legge 180? E perché in questo momento è così importante, come dire, segnalare il lavoro, segnalare l'importanza di questa legge? Toresini.
Ma guardi, dove c'è mostrata lacunosa? La legge 180 in realtà era una legge quadro a livello nazionale che sanciva dei principi e dettava degli standard minimi. Si è mostrata forse lacunosa nel estendere, nel descrivere quello che avrebbe dovuto e potuto essere un modello alternativo, però ci sono stati dei motivi contingenti, dei motivi anche politici. Il modello alternativo avrebbe potuto riguardare quella modalità di realizzazione della legge 180 stessa che si sta affermando lentissimamente, sia pure in tutta la regione Friuli Venezia Giulia e in pochi altri centri nazionali, che è il modello dei centri di salute mentale aperti nelle 24 ore.
Ecco, quindi lei, dottor Toresini, mi perdoni, conferma un po' quello che ribadiscono anche tutta una serie di associazioni di familiari, che la legge 180 si può eventualmente migliorare, ma vanno mantenuti fermi i principi antimanicomiali, per così dire, e bisogna insistere nel riferirsi al territorio come luogo principale di cura.
Non credo che la legge 180 si debba migliorare, perché nella legge 180 ci sono tutti i criteri, tutti i principi, il problema è l'applicazione, e quindi si tratta di realizzare delle normative regionali. Noi sappiamo che in Italia sono le regioni le responsabili dell'assistenza sanitaria, e soprattutto bisognerebbe che le regioni sancissero, e quindi potrebbe essere questo eventualmente una normativa nazionale, quello di finanziare ulteriormente, perché lei sa che in Italia la salute mentale viene finanziata per solo il 3% del budget sanitario, salvo rarissime eccezioni. Questo è il nodo fondamentale dove dovrebbe essere migliorata. Se si mettesse in mano la legge 180 si ricreerebbe un caos, ce n'è già stato abbastanza, un'insicurezza per cui per altri 30-40 anni non si saprebbe dove andare, bisognerebbe cominciare tutto da capo. Faccio presente che la legge 1904, che prevedeva in Italia un manicomio ogni provincia, nel 1978, nel momento in cui fu prolungata la legge 180, non era ancora dappertutto realizzata. Per esempio in provincia di Matera, ma anche in provincia di Bolzano, non c'era ancora un ospedale psichiatrico. Questo per dire quanto tempo ci vuole per realizzare delle riforme così complesse.
E soprattutto quanto tempo ci vuole ad applicarle.
Eccolo, mettere mano alla legge 180 significa ricominciare tutto da capo, ricreare un'insicurezza, non risolvere nuovamente un problema, por mano a un problema politico inesistente e inutile.
Va bene, noi siamo in collegamento con voi anche per parlare di un'esperienza che voi state portando avanti a Merano, un'esperienza che segue un filone che nasce negli Stati Uniti e che ha preso piede nell'Europa tutta, che è quello di inserire degli adulti con problemi psichiatrici in famiglie diverse da quelle di origine. Un progetto che si chiama IESA, cioè inserimento eterofamiliare supportato di adulti sofferenti di disturbi psichici. Ci vuole far capire meglio come è nato questo progetto, qual è la sua deriva storica, signor Toresini?
Il progetto è nato negli Stati Uniti da Paul Pollack, che fu un premio Nobel e che continuò le sue ricerche e le sue realizzazioni in India nella ricerca di soluzioni alternative alla povertà nei villaggi indiani. Paul Pollack iniziò a Denver nel Colorado e nel Wisconsin, e inventò questa cosa semplicissima, quella di affidare tutta una serie di pazienti psichiatrici a famiglie in fase anche acuta, dimostrando che le famiglie potevano, con la presa in carico individuale e con l'affettività, arrivare dove le istituzioni non riuscivano ad arrivare. Conobbi Paul Pollack nel 95 a Boulder, vicino a Denver, e lui mostrò che una certa signora riusciva a far mangiare una ragazza che non voleva mangiare, e che nessuno in ospedale, nessun team psichiatrico infermieristico riusciva a convincere di mangiare, per esempio. Perché? Perché c'era una madre che si prendeva carico effettivamente di questa ragazza, tanto per dire la forza. di questa esperienza. In realtà in Europa c'è un'esperienza ben più antica di affido eterofamiliare, che è l'esperienza di Gael. Gael è un paese nel Belgio dove fin dai tempi di Napoleone i familiari furono invitati, le famiglie furono invitate a farsi carico dei pazienti psichiatrici. E questo perché Napoleone, che doveva acquartierare le sue truppe, fece svuotare un manicomio. Napoleone fu in qualche modo un antesignano di Basaglia, ma lo dico per scherzare in questo momento, fece svuotare un manicomio e i pazienti li affidò alle famiglie. Da allora le famiglie di Gael, molte famiglie di Gael, si occupano di pazienti psichiatrici ospitando al loro interno.
Ecco, dottor Toresini, lei ci ha ricordato l'esperienza belga, un'esperienza che poi è stata portata avanti in Germania, in Austria e in Italia, credo che sia iniziata a Torino, insomma, credo
sì,
anche in altre località italiane, sì. Ed è approdata a Merano. Lei ha parlato di affettività, io vorrei citare delle altre parole di Basaglia quando dice: la simpatia non potrà essere istantanea, vi è sempre in essa della durata, e in questa durata vi sono due divenire, i quali in perfetta armonia fluiscono l'uno accanto all'altro. Ecco, vorrei coinvolgere adesso Edith Sin, l'affettività, quindi il portare questi pazienti affetti da problemi psichici nelle famiglie. È questo il punto o uno dei punti importanti poi nella pratica quotidiana?
Sì, è molto importante questo, perché la famiglia ha una relazione normale con il paziente, cioè lo vedono come una persona e non come un malato, e questo è un aspetto molto positivo, cioè anche questo, vedono le risorse, vedono la persona e non il malato, e questo è un grande vantaggio per il paziente.
Ecco, signora Sin, il suo lavoro consiste, immagino, insomma, nello seguire queste persone affette da problemi psichici che vanno a vivere nelle famiglie, e credo che lei, insieme con l'assistente sociale, si reca poi a visitarli regolarmente, fa una sorta di cuscinetto di tramite tra la famiglia scelta e il paziente. Ma ci sono dei criteri, ad esempio, per scegliere sia i pazienti e sia le famiglie al quale proporre questo tipo di esperienza?
Le famiglie possono presentarsi da noi e noi facciamo colloqui sia con la famiglia che anche con il paziente. Poi abbiamo un pool di famiglie, un pool di pazienti e poi scegliamo, cioè facciamo una prescelta per il paziente e la famiglia. Cioè, è importante la combinazione, perché non esiste una famiglia ideale. Cioè, proprio la combinazione giusta tra famiglia e paziente è quella che poi funziona o deve funzionare.
E quindi si basa molto anche, come dicevamo, sulla simpatia, c'è cioè un qualche
sì,
cosa che a pelle
certo,
deve nascere
certo.
Subito, esattamente come in qualsiasi altra relazione.
Sì, sì, certo. E anche le persone che poi convivono devono un pochino conoscersi, anche volersi bene, insomma, c'è tutto come una relazione normale.
Ma quali sono le motivazioni che spingono delle persone a dichiararsi disponibili per accogliere in casa loro? Ricordiamo, non è un affido temporaneo, è una situazione che poi diventa stabile, quindi si convive per anni, si vive nello stesso spazio, si condividono gli stessi luoghi, si condividono le stesse situazioni. Ecco, che cosa spinge delle persone a dichiararsi disponibili a questo tipo di esperienza?
Ma di solito sono persone che vogliono impegnarsi socialmente in qualche modo e poi prendono anche un contributo finanziario, magari hanno anche una stanza libera, magari i figli sono già cresciuti, hanno questo posto libero e vogliono fare qualcosa di utile per la società. E spesso abbiamo notato anche che sono persone che hanno già avuto qualche esperienza con la malattia mentale, cioè in senso largo, con crisi esistenziali.
Quindi persone che si dimostrano, insomma, in grado di capire che cosa significa essere in difficoltà.
Sì, sì, sì.
Dottor Toresini, vorrei tornare a lei. Questo tipo di esperienze, quindi in contesti anche tutto sommato medi piccoli come quella della realtà di Merano, che tipo di reazioni provoca nella comunità, diciamo così, scientifica, nella comunità sociale, nell'ambito dei colleghi? È una esperienza che è stata accolta in senso positivo oppure che ha trovato delle resistenze e delle critiche?
Ma non mi risulta che ci siano delle resistenze e delle critiche. L'esperienza rappresenta una proposta che interessa molti, e cominciando dalla popolazione, la popolazione che viene invitata a farsi carico, alcuni di loro naturalmente, ma che è a conoscenza, ecco, di questo progetto, nella popolazione viene smantellata l'ideologia, il pregiudizio, lo stigma nei confronti del malattimento e della malattia mentale, perché evidentemente tutti pensano, beh, insomma, se questi pazienti possono essere ospitati nelle famiglie e se ci sono delle persone che accettano e se la cosa funziona, vuol dire che la malattia mentale non è poi tanto da demonizzare come proviene dalla tradizione e dalla storia, evidentemente.
Ecco, dottor Torresina, lei ha parlato di malattia mentale. Siamo partiti parlando di Basaglia, ricordando i 30 anni dalla sua morte, ricordando anche il percorso che si è fatti per arrivare alla legge 180, ma la percezione della malattia mentale, oggi siamo in un clima culturale completamente diverso, la percezione della malattia mentale oggi è molto cambiata?
Ma in Italia secondo me è profondamente cambiata. Vede, prima sentivo fare nel notiziario che avete appena dato quella storia, quel delitto di quel medico cinese, e mentre la notizia veniva data appariva che questo medico avesse ucciso dei bambini in Cina in quanto affetto da malattia mentale. Poi per fortuna la notizia è stata un po' cambiata, nel senso che è stato spiegato che questo signore era appena stato licenziato. Allora, questo significa che le crisi hanno un senso, hanno sempre un senso. E che se c'è un delitto, cosa che può succedere naturalmente, anche se raramente, da parte di malati di mente, beh, è anche vero che la pericolosità è molto più ampia presso i cosiddetti sani di mente, perché la gran parte dei delitti, non dimentichiamoci, vengono fatti dai sani di mente. Allora, questo per dire che ogni tanto c'è una certa stampa deteriore che ancora si sofferma su questo equivoco.
Quindi sulla criminosità del folle, insomma.
Esatto, la pericolosità del folle. È un pregiudizio duro a morire, però secondo me in Italia sono stati fatti grossi passi avanti e devo dire che la percezione collettiva del malato di mente, del cosiddetto malato di mente, è completamente cambiata e si è assolutamente ammorbidita. Poi c'è sempre chi soffia sul fuoco, ma sono frange manipolate da certi interessi politici, diciamo la verità. Così come quando si dice poniamo mano alla legge 180 perché a qualcuno interessa far vedere che si fanno determinate cose soffiando su certe infelicità che ci sono nella società e saranno ineliminabili e magari i servizi fossero in grado di eliminare drasticamente o di ridurre l'infelicità, ma l'infelicità c'è. I servizi sono chiamati a farsi carico dell'infelicità per vedere di veicolarla, ridurla, eccetera, ma certamente non possono eliminarla, così come i servizi non potranno mai garantire la sicurezza. Un giorno ci fu una giornalista che mi chiese, ma si poteva immaginare maggiore sicurezza? Erano appena crollate le torri gemelle in quel modo spettacolare che conosciamo e dissi, signora, come possiamo noi psichiatri garantire la sicurezza? Non esiste questo discorso, evidentemente.
Tornando invece alla sicurezza, all'esperienza che viene fatta in tutta sicurezza in quel di Merano con l'inserimento di queste persone con problemi psichiatrici in famiglia che non sono naturalmente quelle della loro origine, io vorrei chiedere ad Edith Sin, in pratica, insomma, quello che abbiamo parlato di affettività, di quanto è importante per l'inserimento di queste persone, quindi un punto di forza di questo esperimento anche, ma forse l'altra parola da associare accanto a affettività potrebbe forse essere normalità, cioè trovare una situazione di vita normale?
Sì, certo. È proprio il vivere in un contesto normale come la famiglia, cioè contribuisce alla normalità e anche i vicini poi vedono quell'altra persona non più come il malato di mente, ma diventa una persona.
Ecco, mi chiedo, le persone che adottano, per così dire, una persona con problemi psichiatrici, come si comporta con i vicini, con la situazione sociale che comporta? Cioè, lo presenta come tale perché ho la sensazione che spesso venga presentato come un nonno, come una zia, come una cugina. È una cosa che succede? Questo c'è un po' un tentativo iniziale di timore o no?
Ma lo presentano, ma dopo diventa un fatto normale, cioè, perché si conosce la persona e poi conta com'è la persona, e non più, ma se questo è stato prima in un ospedale psichiatrico per un diverso tempo, cioè non conta più, diventa proprio una cosa normale, fa parte della famiglia e viene accettato come tale.
Si creano molti conflitti nella gestione del quotidiano tra le famiglie ospitanti e gli ospiti, Edith Sin.
Ma quello dipende, ovviamente ci vuole un po' di tempo per conoscersi, ma lì abbiamo proprio noi la funzione di mediatrice anche perché sia l'ospite che la famiglia possono rivolgersi a noi e qualche volta facciamo poi anche degli incontri dove dobbiamo chiarire queste cose, cioè, è molto interessante perché sono proprio aspetti che di solito non si incontrano così in un centro di salute mentale così, ma sono proprio questi problemi quotidiani che diventano, però che sono quelli reali, importanti, sui quali poi si lavora.
Ecco, le volevo chiedere ancora, ci sono delle cose che sono più difficili, che richiedono più tempo nello superare, quindi immagino che all'inizio ci sia molta diffidenza, su, magari sui due fronti, c'è il bisogno di conoscersi meglio per avviare questa convivenza, ma c'è una situazione che si presenta più spesso, un qualche cosa che troviamo in tutte le persone ospiti e che richiede più tempo per essere superata, magari con degli esempi pratici, se crede?
Ma ogni persona è individuale, anche i problemi sono vari, cioè, ovviamente ci vuole sempre un po' di tempo per abituarsi e poi magari c'è un periodo dove va bene, poi in periodi di crisi dove sono più conflitti, insomma sono un po' più problemi che sono così di varia natura.
Parlavamo qualche momento fa insieme, quando non eravamo ancora collegati, mi faceva l'esempio, ad esempio, della difficoltà di una persona che lei ha seguito nel gestire il frigorifero, nel considerarsi, come dire, in grado o che avesse il diritto di aprire il frigorifero per consumare, prendere il cibo,
sì,
e considerarlo,
sì,
come un qualcosa,
sì,
che era anche suo, è così?
Sì, sì.
È un'esperienza che ha incontrato, quindi, questa?
Sì. Sono problemi così, cioè proprio la persona non osava prendere le cose perché per timore, e poi abbiamo parlato insieme e anche la famiglia è sostenuta in questo, che magari di ripetere tante volte anche la stessa cosa, che la persona può andare lì a prendere le cose, e dopo un po' è andato bene, cioè.
Io vorrei concludere questa nostra chiacchierata con il dottor Toresini per chiedergli: questo è un'esperienza che nell'ambito dei centri di salute mentale ha anche dei benefici importanti nell'ambito economico, per così dire, cioè c'è un rapporto costi-benefici molto interessante, molto positivo, insomma.
Beh, evidentemente, se pensa che un giorno in ospedale costa mediamente sui 400-500 euro e un affido familiare può costare dai 700 ai 1500 euro al mese, mentre 500-400 euro in ospedale sono al giorno, le capisce solo da questo, lo straordinario rapporto costo-benefici che c'è in questa situazione. Ma il discorso va molto più in là, c'è tutto il discorso della prevenzione primaria, della trasformazione delle culture di malattia, che diventa importantissimo, il discorso che facevo prima della percezione del pubblico rispetto alla malattia mentale, che si destigmatizza.
Grazie ai nostri ospiti che sono stati con noi, lo psichiatra Lorenzo Toresini, la psicologa Edith Sin. Buona giornata a voi e a risentirci magari in una prossima occasione.
Volentieri, grazie.
Buongiorno, grazie.
I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso.
Ecco, ci siamo arrivati con la segnalazione dei libri in tema, sono tre i titoli che voglio segnalarvi, il primo, proprio partendo dall'esperienza del quale abbiamo parlato, è di Gianfranco Aluffi, uno psicologo torinese che ha scritto un manuale pratico ma anche teorico, Dal manicomio alla famiglia, l'inserimento eterofamiliare supportato di adulti con disturbi psichici, a cura di Franco Angeli, editore. E poi vi segnalo ancora rapidamente su Franco Basaglia, il libro di Mario Colucci e Pierangelo Di Vittorio per la Bruno Mondadori, ricostruire un po' l'uomo e la sua storia, e ancora in conclusione rapidissimamente Corbellini Gilberto e Giovanni Yerbis, La razionalità negata, psichiatria e antipsichiatria in Italia, un viaggio attraverso la storia italiana di mezzo secolo. Concludiamo qui, una risentirci a presto, un saluto a tutti voi da Sonia Riva. Thank you.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.